Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice e da Mattia Brioschi alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. Friedrich Dürrenmatt è tra le vette più alte della letteratura svizzera del Novecento. Nacque il 5 gennaio del 1921 a Konolfingen, un paesino dell'altopiano bernese, e morì nella sua casa di Neuchâtel, dove si era stabilito fin dal lontano 52, il 14 dicembre del 1990. Di lì a nemmeno quattro mesi, il 4 aprile del 91, si sarebbe spento anche il suo amico rivale Max Frisch nella sua casa di Zurigo, che di anni ne aveva 10 di più. Per la nostra letteratura, per un certo modo di interpretarla, anche in relazione con la cosiddetta società civile, fu la fine di un'epoca irripetibile. Nel centenario della nascita di Friedrich Dürrenmatt ci è parso doveroso dedicargli una puntata speciale di Alice, con il desiderio quantomeno di rendergli giustizia, e il termine non vuole essere un semplice gioco di parole con uno dei concetti chiave dell'intera sua opera, tanto da essere il titolo di uno dei suoi romanzi più noti, Giustizia, dell'85. Allo scopo ci avvarremo della competenza di Mattia Mantovani, Pier Lepori e Iari Bernasconi, grazie ai quali vi racconteremo il Dürrenmatt scrittore, drammaturgo e pittore. Ma non perdiamo tempo, ne abbiamo poco, andiamo a incominciare.
Ich habe ein harmloses Leben und ich habe eigentlich gar keine großen Ereignisse, aber ich machte immer wieder aus Winzigkeiten eigentlich etwas. Ich musste das alles, wie man einen Ton verstärken kann, muss ich das verstärken. Und das, glaube ich, meine ganze Schriftstellerei, das sind im Grunde ganz harmlose Geschichten, wie der Tunnel zum Beispiel, wo ich sage, das ist ein ganz kleiner Tunnel und für mich plötzlich ist der Eingang der Hölle.
Friedrich Dürrenmatt nacque il 5 gennaio del 1921 in un paesino della campagna dell'altopiano bernese, Konolfingen, figlio di Reinhold, il pastore protestante del villaggio, e di Hulda Zimmermann. Terminato il liceo, si dedicò agli studi di letteratura tedesca e filosofia a Berna e a Zurigo, interrompendogli però nel 1946 per darsi completamente alla scrittura, in particolare di prose e di teatro. Dürrenmatt raggiunse presto la fama internazionale grazie alle opere teatrali La visita della vecchia signora del 56 e I fisici del 62, fra le pièce in lingua tedesca più rappresentate in assoluto. Una fama questa corroborata dai romanzi gialli Il sospetto e Il giudice e il suo boia, risalenti al 51-52, e La promessa del 58, poi adattati per il cinema. Fra il 1968 e il 1969 Dürrenmatt diresse il teatro di Basilea, mettendo egli stesso in scena alcune sue commedie, e via via si dedicò a una prosa di taglio sempre più filosofico e autobiografico, poi raccolta negli Stoffe, i materiali. Fin dagli anni 60 ebbero un ruolo centrale sia la sua attività di commentatore di fatti di cronaca, sia quella di polemista, spesso autentici pamphlet sulla Svizzera. Per tutta la vita, Dürrenmatt affiancò all'attività letteraria quella pittorica, che dal 2000 è esposta in quella che era stata la sua casa fin dal 52, oggi il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel. Nel 1983 morì la moglie Lotti Geisler, dalla cui unione ebbe tre figli, e nell'84 si risposò con Charlotte Kerr. Dürrenmatt si spense nella sua abitazione il 14 dicembre del 1990, poco prima di compiere 70 anni. Oggi noi vogliamo rendere omaggio a Friedrich Dürrenmatt nel centenario della nascita e per illuminare il valore e il senso della sua opera letteraria ci affidiamo a uno dei suoi maggiori conoscitori di lingua italiana nonché suo traduttore, il peraltro già nostro collaboratore Mattia Mantovani. Mattia Mantovani al quale dobbiamo il volume La Svizzera, teatro del mondo, dell'autore bernese, uscito nella collana I cristalli di Armando Dadò, così come altre traduzioni di autori quali Frisch, Walser, Spitteler, Keller, Gotthelf, Inglin e da ultimo Platter. Mattia Mantovani, che è collegato con noi e che salutiamo con piacere. Buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, un saluto anche agli ascoltatori.
Friedrich Dürrenmatt, che oggi vogliamo ricordare a 100 anni dalla nascita, si spense nella sua casa di Neuchâtel il 14 dicembre del 1990. Ora, in questi 30 anni che ci separano dalla sua morte, ci si è avvicinati alla sua opera in vari modi, ma tutto sommato sempre nel solco di quella tradizione, se così possiamo chiamarla, che si era già consolidata quando Dürrenmatt era in vita. Dürrenmatt critico della Svizzera, il mondo come un labirinto, il concetto di colpa e condanna e così via. Ma è possibile, Mattia Mantovani, tentare un approccio almeno in parte diverso alla sua opera, magari partendo da testi meno conosciuti e da contesti meno frequentati?
Io direi che non solo è possibile, ma è assolutamente doveroso, proprio se vogliamo inquadrare Dürrenmatt all'interno di una prospettiva che sia nuova e da molti punti di vista anche sorprendente. E poi anche perché lo spunto ce lo offre proprio Dürrenmatt con un'opera che è davvero monumentale, ma poco conosciuta, come la sua autobiografia che si intitola Stoffe, materiali. Un'autobiografia nella quale Dürrenmatt ha raccontato, o per meglio dire reinventato, la propria vita partendo appunto dai materiali, cioè dai progetti mai portati a termine. Questo è un aspetto molto interessante, perché se noi pensiamo al procedimento comune, neanche un po' intenzionalmente autoassolutorio, quando si scrive un'autobiografia ci troviamo al cospetto di un autore che pone se stesso, il proprio io, al centro del mondo e ragiona, diciamo così, a partire da questa dialettica. Il Novecento ci ha insegnato che, insomma, ci sono anche altri modi, se pensiamo a, che so, a Nabokov, oppure al Diario degli errori di Flaiano, insomma, tutti autori che ci fanno capire che ci può essere anche un altro approccio al materiale autobiografico. Dürrenmatt questo lo sapeva molto bene e infatti, proprio all'inizio di questa autobiografia, basata, come detto, sui progetti mai portati a termine, ha osservato, cito testualmente: «C'è sempre stato qualcuno che ha tentato di descrivere la propria vita. Ritengo si tratti di un tentativo tanto comprensibile quanto impossibile. Si invecchia, si avverte il desiderio di tracciare un bilancio, la morte si avvicina, la vita svanisce. E mentre la vita svanisce, le si vuol conferire una forma, ma nel momento in cui le si conferisce una forma, ecco che la si falsifica». E con questo noi siamo già proprio nel cuore di Dürrenmatt. Ora, io credo che in questo centenario della nascita, che segue tra l'altro di poche settimane il trentennale della morte, la sua verità umana e anche la sua verità poetica possa essere avvicinata proprio solo ed unicamente, se vogliamo essere originali, se vogliamo dire qualcosa di nuovo, a partire da una simile prospettiva. Una prospettiva che, tra l'altro, ha anche il grande merito di permetterci di articolare una valutazione che a questo punto, anche in questo caso, potremmo definire definitiva, delle differenze rispetto al suo amico nemico Max Frisch. E questo perché? Perché lì si è sempre più o meno giustamente, più o meno correttamente citati assieme e si continua a citarli assieme. Ora, come tutte le grandi coppie della letteratura, basti pensare a Goethe, Schiller oppure a Ibsen e Strindberg, anche Frisch e Dürrenmatt possono essere compresi soltanto se li si pone in una costante relazione dialettica. E allora, in questo modo, Dürrenmatt spiega Frisch e Frisch a sua volta spiega Dürrenmatt.
Frisch e Dürrenmatt che si spiegano vicendevolmente, affinità e differenze, poli dialettici, da una parte Berna, dall'altra Zurigo, da una parte il barocco di Dürrenmatt, dall'altra l'illuminismo di Frisch, il sentimento grottesco della vita, il sentimento tragico, così lontani eppure così vicini, verrebbe da dire. Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Dürrenmatt, appena più di 30 dalla sua morte, come hai ricordato, siamo anche nel trentennale della morte di Frisch. Di tempo da allora ne è passato, Mattia. Con la giusta distanza critica, c'è un quadro specifico all'interno del quale possiamo situare e tematizzare queste affinità e queste differenze?
Ma dunque... Entrambi hanno contribuito in maniera davvero sostanziale a sprovincializzare la letteratura svizzera di lingua tedesca, conferendole un'autentica dimensione internazionale. Questo è molto importante perché se noi pensiamo alla grande letteratura svizzera di lingua tedesca dell'Ottocento, a Gottelf, a Keller, a Mayer, è stata sicuramente una grandissima letteratura, ma sempre comunque confinata all'interno dei confini germanofoni o al massimo confini europei. Con Frischedu e Remat invece la letteratura svizzera tedesca diventa veramente una letteratura di rango internazionale, e questo è già un aspetto molto importante. Entrambi hanno avuto, insomma, è cosa nota e stranota, un rapporto molto difficile, molto conflittuale con la patria elvetica. Ricordiamo la definizione di Frisch, la Svizzera paese senza utopie, oppure la celeberrima o famigerata la Svizzera un carcere di Dürrenmatt, e hanno smascherato con sottigliezza, anche con una certa ferocia, i falsi miti dei quali si era nutrita questa nazione, soprattutto nel corso del Novecento. Entrambi, infine, si sono raccontati e hanno raccontato e ricreato la realtà in numerose variazioni, utilizzando pressappoco i medesimi generi. Inizialmente, soprattutto negli anni 50-60, il teatro e il radiodramma, poi il romanzo, la confessione autobiografica e, nel caso di Frisch, perfino il cosiddetto diario intimo. Però nell'insieme hanno seguito percorsi completamente diversi e in ultima analisi sono giunti a esiti fortemente differenziati. Frisch era un illuminista ed era uno scettico e diceva di sentirsi vivo soltanto quando scriveva, perché nella scrittura riusciva a vivere esperienze ed emozioni che nel mondo reale gli erano precluse. Il super burattinaio Dürrenmatt, la definizione di uno dei suoi primi studiosi traduttori italiani, il compianto Italo Alighiero Chiusano, ecco, il super burattinaio Dürrenmatt partiva invece da un presupposto di segno completamente diverso. Il cosiddetto mondo reale, troppo spesso sopravvalutato, non lo annoiava affatto, per un semplice motivo. Primo motivo, che Dürrenmatt non lo ha mai preso seriamente in considerazione e ha piuttosto costruito con la propria scrittura un mondo non solo alternativo ma addirittura sovrapposto al mondo reale, una specie, diciamo così, di contromondo, quello che in tedesco si definisce eine Gegenwelt. Quindi la scrittura è sempre stata intesa da Dürrenmatt come un mezzo per inventare la realtà e di conseguenza, reinventando la realtà, per smantellare e decostruire tutte le ipocrisie, tutte le menzogne, tutte le storture ideologiche che, insomma, adesso possiamo dirlo, appunto, storicizzando la questione con la giusta distanza critica, che hanno segnato come un marchio di fuoco il Novecento, il cosiddetto secolo breve.
Ci sono anche svariati aneddoti sui loro rapporti. Se non sbaglio, c'è anche un episodio, non so quanto reale, di una pedata alla Kronenhalle di Zurigo tra i due. Forse tu la puoi ricordare.
Ma il rapporto tra Frisch e Dürrenmatt è stato veramente un rapporto dialettico fin dagli inizi, perché sono passati, diciamo, da una strettissima amicizia, anche perché negli anni 50, con i loro testi teatrali, con la loro penetrazione soprattutto nell'area germanofona, però nei teatri tedeschi, erano veramente una coppia quasi inseparabile. Però, come spesso succede, il successo può essere una gran cosa, ma può essere anche una grande iattura, e tra i due, che comunque erano caratterialmente persone profondamente diverse l'una dall'altra, pian piano si è creata questa separazione che si, in effetti, ha prodotto a volte degli episodi, insomma, non propriamente oxfordiani, chiamiamoli così, anche perché entrambi avevano un carattere molto forte. Frisch in particolare era una persona molto irascibile, quindi si è giunti spesso a scontri non solo verbali, ma insomma non si sono mai presi a botte, ecco, questo no, a parte la pedata che ricordavi tu, che effettivamente pare ci sia stata, si è arrivati a scontri piuttosto forti, insomma piuttosto violenti, comunque almeno dal punto di vista verbale e della contrapposizione verbale.
Il suo biografo e amico Peter Ruedi ha parlato di Dürrenmatt come di un continente. In che senso possiamo interpretare una simile definizione oggi?
Allora, principalmente in un senso molto diretto e molto concreto, perché Dürrenmatt è davvero un continente in termini proprio di dimensioni. Allora, dobbiamo pensare che le sue opere complete in lingua originale, pubblicate dall'editore Diogenes di Zurigo, comprendono la bellezza di 37 volumi. è tuttora uno dei drammaturghi maggiormente rappresentati a livello mondiale. Credo che si trovi attualmente in quarta o quinta posizione dopo Shakespeare, Ibsen, Jon Fosse e Pinter. Comunque, se non proprio quinto, è nella top ten, diciamo così. E poi, insomma, dai suoi romanzi, dai suoi racconti sono stati tratti numerosi film. Se volessimo limitarci solo all'ambito italofono, bisogna ricordare ad esempio La più bella serata della mia vita, tratta dal racconto La Panne, con la regia di Ettore Scola e Alberto Sordi nel ruolo del protagonista. Questo è il motivo principale e, se vogliamo, anche più banale per il quale noi parliamo di Dürrenmatt come di un continente. Ma è un continente perché, come in ogni continente, ci sono delle zone conosciute, conosciutissime, e altre meno conosciute, e quindi addirittura altre zone ancora completamente inesplorate. Se leggiamo gli stoffe, questi materiali, questa autobiografia della quale parlavamo all'inizio, scopriamo che c'è anche un Dürrenmatt molto diverso da quello fissato dalla critica. Troviamo ad esempio un Dürrenmatt talora più illuminista che barocco, un Dürrenmatt stranamente vicino, questo sembra stranissimo, ma leggendo gli stoffe lo si nota, stranamente vicino a un quadro teologico più cattolico che protestante. Questo spiega molto anche del suo barocco, se vogliamo. Ecco, questo Dürrenmatt, nel continente Dürrenmatt, contiene tantissimi Dürrenmatt, e quindi è davvero tutto da scoprire e, come dicevo prima, può riservare anche molte sorprese.
Mattia Mantovani, ti propongo un breve intermezzo musicale. Mani Matter, Tnase.
Loset mit, was für Methoden manchmal Schicksal ihm tut schla. Loset mit, was für Methoden manchmal Schicksal ihm tut schla. Zum einen Arzt ist einer gekommen, der hätte zu lange Nase gehabt, hätte zu lange Nase gehabt. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann's nicht mehr weitergehen. Doktor, tut mir die Nase kürzen, so kann's nicht mehr weitergehen. Nie kann ich ein Bierli stürzen, ohne sie im Nassen zu haben, ohne sie im Nassen zu haben. Will sie gängisch abputscht, das hat mi Frau sogar verla. Will sie gängisch abputscht, das hat mi Frau sogar verla. Es geht keine Tür zu vor mir Nase, wo sie nicht drin geklemmt ha, wo sie nicht drin geklemmt ha. Wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hatte, wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hatte, hat der Mann gerufen, jetzt wird's besser, ich fang neu mein Leben an, ich fang neu mein Leben an. Doch beim Heiga hätt ihm eben die richtig gefällt der Nase an. Doch beim Heiga hätt ihm eben die richtig gefällt der Nase an. Er ist schräg auf die Strasse hat's Leben unter einem Auto gelassen, unter einem Auto gelassen.
Riprendiamo la nostra conversazione con Mattia Mantovani, che abbiamo in collegamento dalla sua abitazione in Italia. Dürrenmatt è un continente, abbiamo detto con le parole del suo biografo e amico Peter Ruedi, anche per un motivo molto specifico. La sua lingua, una lingua particolarissima che potremmo perfino definire dürrenmattese. È un tedesco letterario, ovviamente, ma con profonde e sostanziali venature di dialetto bernese di campagna. Lui era originario di Conolfingen, lo ricordiamo. Più che di un vezzo stilistico, però, si tratta di una scelta consapevole che mira ad esprimere una visione del mondo o comunque un approccio al mondo stesso e alla realtà.
Ma sì, questo è molto importante, anche perché quando noi parliamo di Land Bernertum, cioè di bernesità di campagna, e come tu hai ricordato, Dürrenmatt era nativo di Conolfingen, più ancora nello specifico della località di Stalden, Gemeinde Conolfingen, distinzioni che sono importantissime nel Land Bernertum. Ecco, questa bernesità di campagna non è soltanto una coordinata geografica, ma è proprio una coordinata esistenziale, cioè l'espressione di uno stile di vita, da un certo punto di vista, ma in senso più ampio, di una vera e propria visione del mondo. E di questo Dürrenmatt era molto consapevole. Quindi questo è un aspetto molto importante, è anche una zona poco esplorata del continente Dürrenmatt, ed è una terra incognita per chi non è di madrelingua oppure ha letto Dürrenmatt solo in traduzione. Come possiamo inquadrarla? Ma io direi in questo modo, con uno dei suoi tipici beffardi, anche gustosi paradossi, dal quale peraltro si può desumere quanto gli piacesse indossare i panni del buffone di corte che nel suo caso specifico cosa fa? Smaschera con un ghigno, potremmo quasi dire, di diabolica naturalezza la perversione del potere in tutte le sue forme, anche il potere linguistico. Lui Remati era solito affermare di non saper scrivere in tedesco. Lui diceva: io non so scrivere in tedesco. Perché? Perché questo suo dettato particolarissimo, ricco, come hai ricordato, di neologismi, invenzioni lessicali derivate principalmente dal dialetto bernese, si scostava in maniera sostanziale dalla norma stabilita dai grammatici. E quindi si potrebbe, diciamo così, inventare un po' un neologismo alla Dürrenmatt per dire che nel suo caso, un po' come Goethe che sognava, peraltro senza mai trovarla, la cosiddetta Urtpflanze, la pianta originaria, ecco, nel caso di Dürrenmatt si potrebbe andare in cerca di una specie di frase originaria che potrebbe essere in grado di restituire plasticamente il senso della sua opera, di tutta la sua opera. Io sono convinto che se andassimo in cerca di questa frase originaria, molto probabilmente la troveremmo piena di screziature, come si diceva prima, del dialetto bernese. Tutto questo perché, come detto, Dürrenmatt proveniva da questo continente che è tuttora la bernesità di campagna. Poi è vero, il suo mondo poetico si è modellato in maniera sostanziale a Berna città, però le sue radici affondano proprio nella bernesità di campagna, bisogna ribadirlo, anche e soprattutto dal punto di vista linguistico. E in questo senso Dürrenmatt è forse l'ultimo, senza dubbio il massimo esponente di una gloriosa tradizione letteraria che risale ai primi dell'Ottocento con Jeremias Gottelf.
La definizione di continente Dürrenmatt è particolarmente avvincente e di sicuro azzeccata. È un continente composto di tanti sottocontinenti, quindi, se così possiamo definirli. Qual è il tratto comune, secondo te, che fa di tutti questi sottocontinenti nel loro insieme un continente solo, unico? In fondo, Dürrenmatt ha frequentato generi anche molto diversificati ed è conosciuto soprattutto, anche se non solo, come autore di romanzi gialli.
Il tratto comune è soprattutto da ricercare nell'approccio al mondo reale, come dicevamo anche in precedenza. E in questo tratto comune si può rinvenire anche la sua più autentica eredità e anche la sua attualità. Questo perché, come pochi altri, io mi sentirei di dire più di ogni altro, Dürrenmatt ha fatto propria la celebre massima di Brecht, secondo la quale il vero peccato capitale consiste nel considerare e quindi nell'accettare l'esistente come unico orizzonte possibile. Quando si parla di Brecht, il riferimento automatico è quasi sempre a Frisch. In realtà c'è, come dire, una specie di torrente carsico che unisce molto Brecht e Dürrenmatt. Se noi pensiamo ai celebri e peraltro giustamente celebrati romanzi gialli di Dürrenmatt, Il giudice suo boia, La promessa, Il sospetto, a un racconto che è semplicemente meraviglioso come La Panne, oppure testi teatrali celeberrimi come La visita della vecchia signora, I fisici, tutte opere che tra l'altro gli hanno garantito una precoce quanto duratura fama mondiale. Ecco, tornando ai romanzi gialli, questi romanzi gialli hanno soltanto l'impalcatura del giallo, del crimi, come lo definiscono nell'area germanofona, ma in realtà sono riflessioni in forma romanzata sulle incongruenze, sulle falsità, su tutte le contraddizioni che incidono in profondità e condizionano l'esistenza dell'animale uomo. E a proposito dell'animale uomo, noi abbiamo a disposizione una bellissima definizione che ne diede lo stesso Dürrenmatt quando scrisse che, cito testualmente, l'uomo è una scimmia feroce, aggressiva e irrazionale, totalmente incapace di gestire grandi raggiungimenti come la libertà, la democrazia e l'autodeterminazione. Parole sulle quali varrebbe più che mai, credo, la pena di riflettere. Quindi non deve stupire, anzi è assolutamente logico, ma di una logicità di un renmattiana, quindi perversa e diabolica, è assolutamente logico che il suo ultimo romanzo, pubblicato l'anno prima della morte, si intitoli La Valle del Caos e si presenti come una resa dei conti con tutti gli orrori del Novecento e più in generale con quella che potremmo e noi definire la sciagurata presenza dell'essere umano su questo povero pianeta.
Si potrebbe quindi parlare di un pessimismo alla Dürrenmatt, benché la definizione sia probabilmente riduttiva. Anche in questo caso ci troviamo al cospetto di una zona ancora in parte inesplorata del continente Dürrenmatt.
Ma assolutamente sì, perché quello di Dürrenmatt è certamente un pessimismo, apocalittico e a questo punto potremmo dire niente di nuovo, però è un pessimismo apocalittico che sfocia nel puro grottesco, nel sadismo assoluto, in una sorta di zona grigia dove la fantasia più sfrenata si sposa, in uno strano matrimonio tra l'altro, con la composta, sorvegliata secchezza del realismo. E qui mi permetto di citare ancora una volta Italo Alighiero Chiusano che, parlando dell'ultimo Dürrenmatt, ha scritto, cito testualmente, «La sua è una visione biblico-profetica, ma radicata in una laicità rabbiosa e senza perdono, un mondo di distruzione e sopravvivenza subumana, di avidità lupesca e sentimenti ridotti al livello di ratti di fogna, dove l'uomo è arrivato al grado zero senza alcuna possibilità di riscattarsi. Ogni illusione è caduta e il sipario nero scende a coprire per sempre la scena indecorosa dell'umano esistere». Io credo sia davvero difficile pensare a una definizione che ci faccia capire con maggiore chiarezza, con maggiore urgenza, perché è necessario penetrare nel continente di Dürrenmatt e meditare sulle pagine di questo grande autore oggi più che mai.
Indubbiamente, Mattia, Dürrenmatt è proprio una lettura poco consolante, ma in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo potrebbe forse avere una funzione curativa, il pessimismo che cura il pessimismo, un altro tipico paradosso alla Dürrenmatt.
Ah, ma senza dubbio, lo si potrebbe dire in nome del principio omeopatico del similia similibus curantur, anche perché, che so, due segni meno danno un più, anche se un più molto dubitoso e problematico. Ad ogni modo, se c'è un'eredità di Dürrenmatt e soprattutto se c'è una verità sulla quale riflettere in questo centenario della nascita, e la si può rinvenire proprio in questa consapevolezza che niente vale niente e nulla è valso a nulla, perché tutte le glorie del presunto progresso non hanno minimamente modificato il dato antropologico di base. Insomma, nulla è cambiato dal tempo dei cavernicoli e il vecchio pupazzo, l'immondo bipede, come lo aveva definito un fratello in spirito, se così lo possiamo definire, di Dürrenmatt, come Carlo Emilio Gadda, è sempre lo stesso e purtroppo con ogni probabilità tale rimarrà. E quindi io direi che oggi, in questo centenario della nascita, leggere Dürrenmatt è un po' come guardarsi in uno specchio, ed è un'esperienza stranissima, perché quando noi cominciamo a guardarci in questo specchio troviamo riflessa la nostra immagine. Poi quando cominciamo a fissare più attentamente la nostra immagine ci accorgiamo che quella che inizialmente ci sembrava un'immagine deformata non è affatto deformata, perché è un'immagine che riflette con assoluta precisione quello che siamo diventati, o se vogliamo proprio, come dire, tentare di curare il pessimismo col pessimismo o di essere ulteriormente pessimisti, come ci siamo ridotti. Io mi sentirei di dire, ho fatto prima un riferimento a Carlo Emilio Gadda, io credo ci siano molte affinità tra i due autori. Io credo che valga anche per Dürrenmatt la verità che Gadda aveva espresso in un celebre passo della Cognizione del dolore, quando aveva scritto che le feci e il sangue sono le sostanze fondamentali della vita e tutto il resto è solo apparenza. Se volessimo chiamare in causa anche un autore come Shakespeare, potremmo dire, insomma, in mezzo a cotanto senno, che tutto il resto è soltanto silenzio.
Mattia Mantovani, concediamoci un altro intermezzo.
Kennet ihr das Geschichtli scho von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig isch ums Leben cho? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch. So ist er ins Unglück gekommen. Nämlich, er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes noch gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat sie in die Höhle genommen. Doch als er Fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen Krallen genommen. Kunst ist gängig ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht Moral davon, kauft nie ein Cembalo, sonst geht's euch grad eben so wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen.
Mattia Mantovani, abbiamo paragonato più volte Dürrenmatt a un continente molto ampio, fatto di zone esplorate e conosciutissime e altre meno esplorate e conseguentemente meno conosciute. Immaginiamo allora di trovarci fuori dai confini di questo continente col bisogno di una via di accesso e di un orientamento. Quale opera di Dürrenmatt, secondo te, potrebbe aiutarci in questo senso? O in altri termini, c'è una chiave d'accesso privilegiata?
Io credo che la chiave d'accesso privilegiata sia rappresentata dal giudice suo boia, principalmente perché fu il primo successo internazionale di Dürrenmatt come narratore e può essere tranquillamente annoverato tra i grandi classici del giallo del Novecento, se non altro perché ha contribuito a rimodellare, in un certo senso anche spostato più in là i confini del genere, conferendo tra l'altro al giallo una dimensione, una dignità letteraria e perfino filosofica. E non è un caso del resto che un certo Georges Simenon, insomma, se ne intendeva piuttosto bene, che aveva una certa conoscenza, insomma, di come si scrive un romanzo giallo. Simenon, quando lesse Il giudice e il suo boia in occasione dell'uscita nel 1952, affermò che l'allora giovanissimo Dürrenmatt, poco più che trentenne, avrebbe fatto parecchia strada. Aveva perfettamente ragione. Aveva ragione anche perché Dürrenmatt con questo romanzo, come dicevo poc'anzi, ha proprio ridisegnato l'ambito e i confini del genere poliziesco. Giudice e suo boia, infatti, non è semplicemente uno splendido romanzo giallo ottimamente scritto e altrettanto ottimamente orchestrato, ma è anche, mi sentirei di dire soprattutto, una lucidissima riflessione su concetti come la colpa, l'innocenza e più ancora sull'inestricabile groviglio tra vita, delitto e castigo. Delitto e castigo sono proprio i due concetti fondamentali per capire l'importanza davvero abissale o vertiginosa di questo romanzo. Parlando del primo Dürrenmatt si è parlato spesso di Kafka, ha ragione del resto perché lo stesso Dürrenmatt ha affermato spesso di aver avuto Kafka come modello, però insomma il fatto di aver citato Delitto e Castigo ci fa capire che il modello autentico è Dostoevskij, Dostoevskij appunto di Delitto e Castigo e per molti versi anche il Dostoevskij dell'Idiota e dei Fratelli Karamazov. Il giovane Dürrenmatt riprende i grandi temi di Dostoevskij e li innesta con una maestria davvero straordinaria su una tipica trama poliziesca, una trama rappresentata dal duello tra il commissario Berlach e il suo nemico, ma anche alter ego Gastman, ponendoci delle domande sostanziali. Chi è veramente colpevole? Chi è veramente innocente? Qual è il confine che separa la colpevolezza dall'innocenza e l'innocenza dalla colpevolezza? Non è che nascendo siamo tutti colpevoli di qualcosa? E qui ritorniamo a Kafka, però un Kafka filtrato da Dostoevskij. Insomma, grandi interrogativi che, declinati così come Dürrenmatt li ha declinati in questo straordinario romanzo, sono giunti assolutamente intatti fino a noi. Quindi Il giudice e il suo boia si presenta come un classico della contemporaneità, un'attualità perfino sconcertante per molti versi, insomma un libro assolutamente da leggere o rileggere, da scoprire o da riscoprire e, per rispondere alla tua domanda, da utilizzare come chiave d'accesso per entrare nel continente di Dürrenmatt.
Mattia, tra le zone inesplorate del continente Dürrenmatt c'è un filosofo che è un po' emerso finora in questa nostra conversazione, perché Nella sua opera c'è una dimensione squisitamente speculativa che forse non è stata ancora presa adeguatamente in considerazione. È possibile allora indicare un'opera nella quale questa dimensione speculativa si profila con particolare evidenza?
Direi di sì. È possibile, anche se non bisogna dimenticare che in tutti gli scritti di Dürrenmatt c'è questa base speculativa di carattere filosofico o teologico. Qui si potrebbe magari raccontare un aneddoto molto rivelatore. Max Frisch, ma qua non stiamo parlando di litigi e di pedate, ma c'è un'altra cosa. Max Frisch, nel periodo in cui i due erano più amici che nemici e si frequentavano spesso, ha raccontato di lunghe e quasi interminabili conversazioni nel corso delle quali Dürrenmatt svolgeva con estrema competenza, anche se, aggiungeva velenosamente lo stesso Frisch, in maniera un po' prolissa, ecco, svolgeva considerazioni molto complicate a proposito dei grandi temi mitologici, teologici, scientifici e filosofici. Eppure è vero quello che hai detto tu, ancora oggi Dürrenmatt viene considerato un grande narratore, un raffinatissimo creatore di mondi fantastici, ma d'altro canto un pensatore piuttosto mediocre o comunque di rango non altissimo, che certo non avrebbe espresso il meglio di sé quando ha abbandonato la narrativa pura per confrontarsi con le discipline scientifiche e la riflessione filosofica. Questo è falso, questo è oggettivamente falso, perché uno studio attento dell'opera completa, cioè una penetrazione veramente profonda nel continente di Dürrenmatt, ci fa capire che è un'opinione da smentire questa, perché è completamente infondata. C'è uno scritto in particolare nel quale Dürrenmatt ha dimostrato di essere un pensatore estremamente rigoroso, molto coerente e tutt'altro che sprovveduto. È un testo, uno schizzo più che altro, narrativo, filosofico, scientifico, impossibile definirlo in maniera univoca, che si intitola Prometeo ed è stato scritto nell'ultimo decennio di vita, tra il 1981 del 1990. È un tipico esempio di quegli esperimenti letterari che percorrono, tra l'altro, un po' come massi erratici la sua opera. Ecco, Prometeo si presenta, il titolo lascia intuire, come una rilettura della mitologia, però alla luce del progresso scientifico e sulla base degli esiti più moderni, insomma di certe acquisizioni più recenti della riflessione filosofica. Il tutto però declinato rigorosamente a partire da quella propensione per il grottesco e il surreale che rappresenta, possiamo dire, il marchio di fabbrica del continente Dürrenmatt e del suo universo umano e poetico. Ed ecco allora che Dürrenmatt, dichiaratamente agnostico, ma pur sempre figlio di un pastore protestante e non dimentichiamolo mai, figlio della bernesità di campagna, rilegge in chiave appunto grottesca e surreale la teogonia di Esiodo, vede nella creazione del mondo una tragedia dai contorni farseschi, parla di Prometeo non già di un personaggio eroico e titanico, ma piuttosto come di un individuo misero, un piccolo borghese che ha barattato la pienezza della vita, il senso stesso della vita, con la ragionevolezza della scienza, una ragionevolezza arida e contraria alla vita. Ecco, questo Prometeo è uno dei colpevoli di un mondo ridotto a quella valle del caos che pressappoco nello stesso periodo Dürrenmatt ha descritto nel suo ultimo omonimo e apocalittico romanzo. Quindi la lettura di Prometeo, oltre ad aprire una sorprendente prospettiva sul Dürrenmatt filosofo, può essere anche la perfetta introduzione alla valle del caos.
Ci siamo soffermati più volte sul pessimismo di Dürrenmatt, un pessimismo totale, apocalittico, ma anche non privo di screziature comiche. Possiamo dire che anche per Dürrenmatt, come per altri grandissimi del Novecento, viene da pensare a Thomas Bernhard in particolare, è ormai impossibile separare tragedia e commedia. Già La visita della vecchia signora era eine tragische Komödie.
Ah, certo. Dobbiamo assolutamente dirlo, ma con una sostanziale aggiunta. Tutto è tragedia perché è commedia. Tutto è commedia perché è tragedia. La commedia è una tragedia e la tragedia è una commedia. Un sillogismo terrificante, ma credo abbastanza indiscutibile. Tutto questo molto semplicemente perché quando saltano tutte le coordinate non è più possibile individuare una dimensione verticale della vita a partire dalla quale istituire dei giudizi e fissare dei valori. Insomma, tutto è un po' un sottosuolo alla Dostoevskij e nel sottosuolo non c'è più un principio di rimente. Pensiamo al Faust di Goethe. Per il Faust di Goethe in principio è l'azione. Che cosa significa? Significa che in principio della vita, il fondamento, la base della vita è la tensione verso tutto quanto trascende e in qualche modo redime la vita stessa, cioè il fatto che si nasce, si vive, si muore. Pensiamo invece a Dürer, ma pensiamo ai suoi personaggi. Quali sono i suoi personaggi? Bavosi banchieri da bordello di periferia, grandi dame e baldracche, peraltro indistinguibili le une dalle altre, scienziati, egomaniaci, asserviti al potere, politici da trivio, corrotti, ignoranti, folli e dereliti di ogni specie, insomma tutta una varia umanità che potremmo quasi definire alla Hieronymus Bosch oppure da XX secolo, anzi per essere più precisi non solo da XX secolo ma anche da inizio del tutt'altro che glorioso XXI secolo. Ecco, se noi pensiamo a questa umanità che troviamo nelle opere di Dürermatt, capiamo che per un autore come Dürermatt non ci sono più né principio né fine, ci sono soltanto, e qua torna un po' insomma la dimensione del Landbernertum, della bernesità di campagna, ci sono soltanto le folate di un vento gelido che potremmo un po' paragonare alla bise, come viene chiamata appunto nella zona di Berna, vento gelido che arriva dal nord. Ecco, questo vento gelido che sferza, percuote le lande desolate di un'esistenza fallita, abortita, un mondo ignobile, un basso mondo, una valle del caos, dove niente ormai vale niente, ma forse in realtà nulla è mai valso nulla. E l'unica legge in vigore è quella del più forte, esattamente come al tempo dei cavernicoli. Il suo amico Frisch, che abbiamo citato all'inizio, abbiamo citato più volte nel corso di questa nostra conversazione che citiamo anche adesso, sosteneva che, lo diceva con profondo pessimismo, però diceva che alla fine dell'illuminismo c'era il vitello d'oro, ma ci poteva essere anche la speranza che la ragione morale di derivazione kantiana, illuministica appunto, sarebbe stata in grado di operare almeno un correttivo. Per Dürermatt invece alla fine dell'illuminismo e oltre il vitello d'oro non c'è nessuna ragione morale, ci sono soltanto il caos, la nuda vita, la volontà di potenza, il non senso, la sopraffazione del forte sul debole. E questo non solo nella sua odiamata Svizzera, che a suo modo di vedere costituiva un perfetto teatro del mondo, ma ovunque. E qui mi permetto di citare una sua considerazione degli anni 60 che io trovo di grandissimo valore, di grandissimo spessore, che dovrebbe profondamente farci riflettere. Quando entra in crisi, una società che crea soltanto merci e nessun valore non può appellarsi ai valori. Questa io credo sia una grande verità che, come detto profeticamente, Dürermatt aveva espresso negli anni 60, anni che da una prospettiva come quella attuale ci sembrano quasi archeologici, e che in questo trentennio che ci separa dalla sua morte abbiamo variamente scontato, stiamo tuttora scontando e con ogni evidenza sconteremo anche in futuro. Non si sa quale prezzo, ma comunque questo è certo, un prezzo molto molto alto. Una verità peraltro che in occasione di questo centenario si può forse sintetizzare nelle celeberrime parole pronunciate in punto di morte dal suo maestro e modello François Rabelais, perché abbiamo citato Kafka, abbiamo citato Dostoevskij, abbiamo citato altri autori. Dobbiamo ricordare che il modello dei modelli per Dürermatt è stato François Rabelais e, come noto, le parole pronunciate in punto di morte da Rabelais furono: chiudete il sipario, la farsa è terminata. Ecco, questo chiudete il sipario, la farsa è terminata mi sembra sia una frase, una sentenza, una condanna, interpretiamola come vogliamo, che esprime il nucleo più profondo di quello che nel corso di questa conversazione abbiamo definito il continente di Dürermatt.
Grazie, grazie Mattia Mantovani di essere stato oggi con noi e di averci guidato in questa rilettura illuminante dell'opera letteraria e del pensiero di Friedrich Dürrenmatt, un gigante che vogliamo ricordare nel centenario della nascita. A presto.
Ciao, grazie a voi, ciao.
Lei ha tirato il segnale d'allarme, signora!
Io tiro sempre i segnali d'allarme.
Protesto! Energicamente! Il segnale d'allarme non va mai tirato in questo paese neanche per motivi d'allarme! La puntualità dell'orario è un supremo principio! Vuole favorirmi una spiegazione, signora!
Ma sì, è proprio Güllenbobi, riconosco questo triste buco. Laggiù, il bosco di Korrasweiler. E a sinistra il tetto del fienile dei Peter.
Nel 1956 la visita della vecchia signora, presentata in prima mondiale allo Schauspielhaus di Zurigo, ottenne un successo tanto strepitoso da fare letteralmente il giro del mondo. Con I fisici rimane una delle opere teatrali di Friedrich Dürrenmatt ancora oggi più rappresentate. È proprio del suo teatro che ora vogliamo occuparci in questa puntata speciale di Alice dedicata all'autore bernese nel centenario della nascita. E ci facciamo aiutare dal nostro corrispondente Pierre Lepori, che oltre a essere poeta e scrittore è anche uno studioso di teatro svizzero. Buongiorno Pierre, grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno Massimo.
Pierre, vorrei che partissimo proprio dal clamoroso e in fondo inatteso successo della visita della vecchia signora.
Sì, hai ragione, è stato un successo fenomenale, tra l'altro mai smentito. Ci sono state numerose riprese e soprattutto numerosi adattamenti di ogni genere e sorta, tra cui il bellissimo film Iene del regista senegalese Djibril Diop Mambéty. Non è però la sua prima pièce. In realtà, appena finita la guerra, grazie all'interessamento di Max Frisch, che ha 10 anni più di lui, Dürrenmatt era già entrato nel Sancta Sanctorum del teatro elvetico, lo Schauspielhaus di Zurigo, con una tragedia, Es steht geschrieben, più tardi riscritta sotto il titolo Gli Anabattisti. Ma questa pièce non ottiene un grande successo ed è anche forse una questione di stile. Dürrenmatt non ha ancora trovato la sua via, cioè quella del grottesco e della satira barocca. Sono i tempi appena finita la guerra dell'esistenzialismo e soprattutto c'è ancora l'ombra lunga di Brecht che è stato un po' il nome tutelare dello Schauspielhaus, che sotto la direzione di Oscar Welterlin durante la guerra è diventato una specie di luogo della libertà di espressione, dell'antinazismo. E Brecht in fondo è l'orizzonte ideologico e drammaturgico invalicabile per gran parte del teatro europeo, soprattutto tedesco, con il suo marxismo programmatico e questo suo Verfremdungseffekt, che è questo straniamento brechtiano. Dürrenmatt in fondo condivide l'idea di un teatro provocatoriamente politico, ma non i mezzi con cui arrivarci, perché a lui interessano i paradossi. È probabilmente influenzato da Pirandello, che non a caso a Zurigo ha presentato in prima mondiale una delle sue pièce più programmatiche, Diana e la Tuda, e cerca un altro orizzonte per esprimere la sua visione politica. Diciamo, in Francia, tra l'altro, sta nascendo un nuovo stile opposto all'esistenzialismo che nel 1960 Martin Eslin chiamerà il teatro dell'assurdo, con autori come Adamoff, Ionesco, Vitrac, mentre in Inghilterra Ricorda con rabbia di John Osborne proprio nel 1956 lancia il movimento contestatario degli Angry Young Men. Ecco, Dürrenmatt, quando firma La visita della vecchia signora, accompagnato da un celebre manifesto in cui rivendica l'asprezza della commedia per i tempi della guerra fredda, non solo trova una parabola universale con la figura della miliardaria Claire Zakanassian che torna nel villaggio natale di Gullen per piegarlo alla sua vendetta, ma sintetizza tutte queste novità con uno stile potente, quasi al limite della volgarità, che risponde e risponderà, almeno ancora per un decennio, a un certo zeitgeist del teatro europeo del dopoguerra.
Un successo clamoroso dunque per Dürrenmatt, che raccoglie e sintetizza gli impulsi di un nuovo teatro. Partecipa Dürrenmatt al suo rinnovamento. Pier, hai menzionato Max Frisch, tra i due ci sarà un'amicizia dapprima molto forte, poi una sempre meno celata rivalità. Anche il teatro di Frisch si muove sulle stesse coordinate drammaturgiche.
Sì, quel che mandava in bestia i due autori, tra l'altro, era proprio che a volte venivano confusi. Ma in realtà il teatro di Frisch, che condivide certo con Dürrenmatt il senso della parabola e il gusto per la satira, ha qualcosa di meno brutale e anche di meno corale. a parte forse nei primi testi, come adesso cantano ancora, Frisch è più attento al rapporto dell'individuo con la società, l'individuo borghese come Homo Bono, Philip Hotz, o allora il perseguitato come Andri in Andorra. La sua drammaturgia, forse perché era un architetto, è più attenta alle linee che ai colori ed è più ironica, direi, che grottesca. Frisch è certamente più esistenzialista e tra l'altro conosce meglio la drammaturgia americana degli anni 50, Thornton Wilder in particolare. A Dürrmatt piacciono invece le grandi strutture carnevalesche, i tiranni sbracati come Romolo il Piccolo, che lui ribattezza Romolo il Grande, o decadenti e moribondi come Francisco Franco nella Dilazione, i mostri, gli orchi, le doppie triple identità, per questo citavo appunto Pirandello, sono spesso al centro di complesse macchine drammaturgiche volutamente ingombre di orpelli, di arzigogoli. Basti rileggere le didascalie iniziali di molte di queste commedie, lussureggianti, spesso anche ammiccanti al lettore. Come dicono i francesi, le pièce di Dürrmatt hanno i difetti delle loro qualità, le défauts de leur qualité. Se guardiamo per esempio all'altra grande opera, la più famosa, I Fisici, che tratta il tema della paura nucleare, già affrontato tra l'altro da Frisch nella Muraglia cinese, notiamo che a un primo atto splendido e intrigante ne segue un secondo molto più lambiccato e macchinoso, che ancora oggi dà del filo da torcere ai registi.
Un teatro ricco, lussureggiante, hai detto, a volte addirittura spaventoso, su cui svettano queste due grandi pièce che per certi aspetti fanno ombra al resto della sua opera teatrale, Pierre. Anche perché il grande successo pubblico internazionale del teatro di Dürrenmatt dura una decina d'anni più o meno e poi tende via via a smorzarsi. Perché?
Ma aggiungerei a queste due pièce almeno La Meteora, che almeno all'epoca, nel 1966, ebbe un copioso successo, e forse naturalmente Di Panne, nella sua tripla versione romanzesca, radiofonica e teatrale. Ma è vero che La Visita della Vecchia Signora e I Fisici tendono a far sparire tutta questa produzione sgargiante, che però è anche molto legata al teatro tedesco e alle sue strutture produttive, vale a dire a teatri che hanno un ensemble e quindi possono permettersi decine di ruoli. Ci sono opere stupende come Il matrimonio del signor Mississippi, ma c'è anche una vasta produzione per la radio, alcuni suoi radiodrammi come Il processo all'ombra dell'asino o Operazione Vega, che sarebbero davvero da riscoprire. Quanto al motivo per cui a partire dalla fine degli anni 60 i suoi testi sono meno presenti sulle scene mondiali, direi che si riallaccia a quel che si diceva prima dello Zeitgeist. Negli anni 60 il teatro dell'assurdo, con Beckett e con Pinter, si sta ripiegando su forme sempre più astratte. Il teatro politico invece predilige stili più frontali, anche autobiografici. Pensate allo scandalo di Oltraggio al pubblico di Peter Handke, o all'influenza sullo Schauspielhaus di Zurigo proprio di un regista come Peter Stein, che porta il teatro di Botto Strauss, o ancora all'Action Theater di Fassbinder a Monaco di Baviera. E poi arriva il 68, che stravolge non solo i temi ma anche le forme canoniche del teatro, con Bob Wilson, il Living Theater, Meredith Monk. È un teatro panico, meno legato alla parola, che prende il sopravvento, oppure al contrario c'è un ritorno al quotidiano in Francia, per esempio con Vinaver. I tempi cambiano e Dürrmatt diventa un classico, ma sul palcoscenico vanno in scena altre esperienze.
E tu credi, Pierre, che questo centenario della nascita di Dürrmatt, che stiamo anche noi festeggiando quest'oggi, porterà a una riscoperta del suo teatro?
Ma mi sembra poco probabile, perché oggi il teatro va in realtà in direzioni ancora meno strutturate e, per così dire, scritte, drammaturgiche. C'è la predominanza di artisti plastici come Castellucci, Angelica Liddell, dell'écriture du plateau, la scrittura direttamente sul palco come Pommerat o Emma Dante, o allora c'è il teatro documentario, Rimini Protocol, Motus in Italia, eccetera. Certo, La Visita della Vecchia Signora continua ad andare in scena in questa stagione, era annunciata una versione diretta dal direttore dello Schauspielhaus, Nicolas Stemann, grande adepto dei testi di Elfriede Jelinek. Sarebbe stato interessante vedere il suo adattamento. Alcuni anni fa, sempre nella sala dell'Opfauen, avevo visto un'edizione dei Fisici abbastanza punk, abbastanza sbracata, firmata da Herbert Fritsch, ma mi sembra di vedere pochi progetti che rileggono veramente Dürrmatt e escono magari dalle solite due o tre pièce. In Francia, per esempio, Albin Michel, quindi un grande editore, ha iniziato la pubblicazione in più volumi dell'opera Omnia di Dürrmatt, ma guarda caso è partita dai romanzi. In Italia ho visto che Marcos e Marcos ha appena ripubblicato pubblicato la storica traduzione di Aloisio Rendi del Matrimonio del signor Mississippi, una pièce veramente molto bella da riscoprire, ma gli altri testi, per esempio quelli della Collana Bianca di Einaudi, quella diretta da Grassi, non sono più veramente disponibili. Ecco, come detto, ci sono ancora molte pièce da riscoprire e mi sembra che in questa sua produzione così lussureggiante le compagnie contemporanee potrebbero sicuramente trovare materiali, se posso rubare questa espressione a Heiner Müller, per nuove esperienze sceniche. Lo spererei, lo si spera, ma naturalmente la storia del teatro ormai la fanno i registi e i collettivi, quasi mai gli autori, e quindi Dürrenmatt resta oggi soprattutto un classico da leggere.
Pier, toglimi una curiosità in conclusione, la tua pièce preferita?
Oh, direi che La visita della vecchia signora resta comunque un capolavoro, come diceva il grande Michel Corbin, è uno di quei texti inepuisabili che si possono continuare a leggere, rileggere, riprendere. Pensate solo a Omar Porras, che ha diretto 3 volte sulla scena nella sua lunghissima carriera questa pièce. Se devo discostarmi dai grandi titoli, direi che punterei sulla Dilazione, che in tempi di fake news mi sembra una commedia modernissima, tra l'altro per la sua struttura anche molto multimediale potrebbe interessare a registi come Milo Rau, come Cathy Mitchell o Christian Jatahi. Insomma, le possibilità di riscoperta secondo me ci sono.
Grazie Pier Lepore di essere stato oggi con noi e soprattutto grazie di averci aiutato a cogliere meglio il significato e il valore del teatro di Friedrich Dürrenmatt.
Grazie, buona giornata.
Dagli anni 50 qualsiasi scheda biografica di Friedrich Dürrenmatt ha posto in risalto come nella sua vita artistica abbiano avuto un ruolo centrale, a fianco dell'attività di scrittore e di drammaturgo, il disegno e la pittura. Una produzione imponente, questa che non ottenne il riconoscimento a cui lo scrittore ambiva, soprattutto in gioventù, e che lo spinse molto presto a non presentarla al pubblico. Le cose però dalla morte di Dürrenmatt sono cambiate. E per la valorizzazione di questa produzione si è rivelata determinante la fondazione del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel, inaugurato nel 2000 in quella che era stata fin dal lontano 52 la sua abitazione. Noi ne vogliamo parlare in questa puntata omaggio di Alice e per farlo ci colleghiamo con il nostro collega Iari Bernasconi, che salutiamo. Buongiorno Iari, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Iari, è nel Centro Dürrenmatt di Neuchâtel che ha trovato una collocazione espositiva l'opera pittorica dell'autore bernese.
Sì, beh, il cosiddetto CDN, alla francese Centre Dürrenmatt Neuchâtel, e questa sua attività artistica sono, direi, persino indissociabili, visto che il centro integra non solo la vecchia casa di Dürrenmatt di fianco al grande edificio progettato da Mario Botta e inaugurato nel 2000, ma ha ufficialmente il compito di raccogliere, conservare e, per così dire, divulgare la sua opera pittorica e grafica. Si situa appena sopra Neuchâtel, nel Vallon de l'Ermitage, sino una decina di minuti a piedi dalla stazione, ed è naturalmente un postaccio nel verde di un parco naturale di fianco al giardino botanico e vista sul lago, sulla città e le Alpi sullo sfondo, insomma, un inferno. Del resto, come ricordavi, Dürrenmatt ci ha vissuto e lavorato per quasi 40 anni e appunto se poco prima di morire lo scrittore aveva organizzato la donazione del suo fondo letterario alla Confederazione favorendo la creazione dell'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna nel 1991, per l'opera grafica fu qualche anno dopo la seconda moglie, Charlotte Kerr, a muoversi donando alla Confederazione la vecchia villa di residenza e il terreno circostante, con la condizione che l'edificio venisse poi integrato in un centro dedicato appunto a Dürrenmatt e progettato da Botta. Fu così anche un'occasione per riunire e rendere accessibili le pitture, i disegni, i collage realizzati nell'arco di una vita, tutti materiali per lo più inediti e sconosciuti. E, insomma, sì, come dicevo, è impossibile quasi parlare dell'opera grafica di Dürrenmatt senza parlare del CDN.
In occasione di questo centenario della nascita, il centro Dürrenmatt di Neuchâtel ha in serbo non poche sorprese. E tu ci sei appena stato.
Sì, la frenesia, diciamo, del centenario ha ovviamente investito anche il CDN, lo dico in senso solo positivo. Vige sempre l'incertezza relativa all'emergenza pandemica che limita o mantiene in sospeso gran parte delle manifestazioni previste, simposi, mostre, conferenze, visite guidate, eccetera. Ma nonostante tutto rimangono, direi, molte sorprese e accanto alle novità editoriali, direi in particolare l'apertura della seconda casa o casetta che sorge appena sotto il centro espositivo e il suo giardino con la piscina, che insieme formano un secondo piccolo complesso oltre all'edificio principale che già comprende la villa con le parti più famose come la biblioteca. Ora appunto questo nuovo complesso è stato ristrutturato e può accogliere visite guidate. Covid-19 permettendo, io ho avuto la possibilità di vederlo ed è davvero molto interessante, soprattutto per due spazi. Il primo, senz'altro, lo studio di Dürrenmatt con il suo tavolo immenso, sovrastato dietro dalla gigantesca opera di Varlin, L'Armée du Salut, che fu mostrata a suo tempo all'Esposizione Nazionale del 1964 e in seguito acquistata da Dürrenmatt, che di Varlin era tra l'altro amico. E poi, beh, il secondo spazio non può che essere la piscina, che sono riusciti a rendere accessibile con una copertura di legno. Si può, insomma, camminare sulle acque della piscina che fu di Dürrenmatt. Ed è uno spazio un po' iconico, almeno per me, perché legato alla foto stupenda, anche se forse ce n'è tutta una serie, con Dürrenmatt che appunto sfoglia un giornale sguazzando in piscina con gli occhiali sulla fronte, forse ce l'avete in mente.
Se non sbaglio, con un articolo in prima pagina su Di Panne. Jari, ritornando a Dürrenmatt, pittore e disegnatore, tu a Neuchâtel hai incontrato e intervistato la direttrice del centro, Madeleine Béchard. Ascoltiamola.
Au début de sa carrière, il y avait un dilemme.
C'è un dilemma all'inizio della carriera di Friedrich Dürrenmatt. Già da quando era bambino, infatti, voleva essere un pittore. Aveva, per esempio, letto dei classici per l'infanzia, realizzandone delle versioni illustrate. È solo all'età di 25 anni che decise di diventare scrittore, anche se, curiosamente, non smise mai di disegnare e di dipingere. Continuò e continuò, pur considerando questa attività come un giardino segreto, perché furono davvero rare le esposizioni. D'altra parte, Dürrenmatt non mise mai in vendita i suoi quadri. È solo con la creazione del centro Dürrenmatt di Neuchâtel nel 2000 che il pubblico scoprì tutta questa ricchezza pittorica, rimasta sempre all'ombra dell'opera letteraria. Pensate che nella nostra collezione ci sono più di 1.000 pitture e disegni, e ancora 700 opere sono in collezioni private, perché Dürrenmatt, appunto, non ha mai venduto i suoi quadri, ma gli piaceva offrirli agli amici.
Una volta che ci si trova davanti all'opera pittorica di Dürrenmatt, vista nel suo insieme, non si può restarne indifferenti, soprattutto se lo si conosce come scrittore.
Guarda, da lettore di Dürrenmatt direi soprattutto che due cose forse colpiscono. La prima è la coerenza. Chiunque abbia letto Dürrenmatt davanti alle sue pitture, ai suoi disegni, si sentirà, credo, un po' a casa. Detto così sembra un po' vago. Forse, ma l'impressione è che ci sia davvero una coerenza creativa al di là dell'espressione o del linguaggio artistico utilizzato. E la seconda cosa si lega alla prima ed è una sorta di evidenza appena entrati nel museo, e cioè l'opera grafica di Friedrich Dürrenmatt non è, direi, in nessuna maniera accessoria a quella letteraria, e lo si capisce subito. Non è un passatempo né tantomeno è così subordinata alla scrittura, a modi di illustrazione, per esempio. Poi, chiaro, ci sono delle opere che sono davvero memorabili, come alcuni autoritratti o il quadro a olio intitolato L'ultima assemblea generale della Banca Federale del 1966, con un gruppo di uomini incravattati intenti a suicidarsi davanti a una tavola imbandita in stile cenacolo, o ancora la strepitosa Cappella Sistina. Questo, almeno il nome dato all'opera dallo stesso Dürrenmatt e i suoi familiari, che è un affresco coloratissimo e con tutta una serie di figure grottesche, spiritose, burlesche, che tappezzano il gabinetto della casa, che ovviamente fa parte del circuito espositivo.
Propongo di ascoltare ancora le parole della direttrice del centro Dürrenmatt, Madeleine Bechert, che tu hai raccolto per noi.
Lui-même, il s'est considéré comme autodidacte et il a dit « je dessine comme un enfant ». Mais je pense pas come un enfant.
Dürrenmatt stesso si considerava un autodidatta. Io disegno come un bambino, diceva, ma non penso come un bambino. Ed è vero che ha applicato alla sua arte delle tecniche molto varie: tempera, pitture a olio, disegni, collage. Anche se la sua opera pittorica è rimasta all'ombra dell'opera letteraria, lo stesso autore ha sempre evidenziato come dipingere non fosse un'attività accessoria allo scrivere. Anzi, dipingere era il campo di battaglia per le sue sfide letterarie. E questo la dice lunga sull'importanza delle sue pitture e dei suoi disegni per le sue creazioni nel campo della letteratura. D'altronde, sulla sua scrivania, nel suo studio, c'erano due pile di fogli, una per disegnare, l'altra per scrivere. E quando nello scrivere gli mancava l'ispirazione, si voltava dall'altra parte per disegnare.
E quand il était en manque d'inspiration, il s'est tourné pour dessiner.
Tu quella scrivania l'hai vista?
Sì, ed è intatta, e proprio come la descrive Madeleine Bechert, da una parte c'è l'occorrente per disegnare, dall'altra tutto l'occorrente per scrivere. E infatti, questa è una cosa che colpisce, è un tavolo clamorosamente largo. Trovo tra l'altro importante e significativo il riferimento al campo di battaglia. Io mi sono anche annotato il passaggio preciso di Dürrenmatt, che è del 1978, e dice che i prodotti della sua opera grafica sono, cito, «i campi di battaglia disegnati e dipinti su cui si svolgono le mie lotte, le mie avventure, i miei esperimenti e le mie sconfitte di scrittore». C'è insomma un rapporto forte e privilegiato che lega i due universi creativi, ma è un rapporto davvero abbastanza inatteso e in ogni caso ancora da approfondire. Certo, più in superficie, un'altra cosa che si nota nei suoi disegni e nelle pitture è il collegamento con alcuni grandi temi mitologici e religiosi che sono anche nel DNA dello scrittore, su tutti forse il tema del labirinto e del Minotauro. Dürrenmatt si definiva autodidatta, vero, ma è pure chiaro che l'influenza più forte, lo dico pur non essendo un esperto d'arte, viene dall'espressionismo. Certo, nella grande varietà di supporti e tecniche, in questo senso sì, quasi infantili nella loro curiosità creativa, diciamo così.
Iari Bernasconi, grazie mille di essere stato oggi con noi e soprattutto di avere per noi visitato il centro Dürrenmatt di Neuchâtel.
Grazie a te Massimo, un saluto a tutte e tutti.
Questa puntata speciale di Alice, tutta dedicata a Friedrich Dürrenmatt nel centenario della nascita, termina qui. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, ci ritroverete dalla prossima settimana su RSI Play e sul nostro podcast, e ricordatevi che sempre nel corso della prossima settimana, dal lunedì al giovedì attorno alle 12.35, andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice. A voi l'augurio di un sereno sabato, da Mattia Brioschi alla regia tecnica e da Massimo Zenari.